i podcast di radiobue.it.
You can't be serious, man. You cannot be serious.
Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
E questo è il campo 2 italiano. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia. Vince!
E c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Come si chiama il gol di Roberto Baggio?
La leggenda.
È fatta, campioni d'Europa, campioni d'Europa, mamma, campioni d'Europa,
gute la pasta e anche il dolce, high five.
Coche a Spina Ponze a Sardea Onze, siamo tornati a Pindaro, lo speaker dello sport, l'atelier dell'informazione sportiva, quella che piace a voi, qui nella vostra radio universitaria preferita. Io sono Scarpa, qui con me c'è...
Ciao ragazzi, sono Ruby, sono rimasto sbalordito da questa introduzione di Scarpa, proprio da atelier spagnolo.
No, a te è piaciuta?
Sì.
Ma sai cosa vuol
proprio
dire?
Proprio da Madrid,
Ma sai cosa vuol dire? Coche a Spiga Ponze...
È quello che la spina punge.
Esatto. Quindi vuol dire che il grano è maturo. A Sardea Onze.
La sardina sporca.
No, vuol dire che devi fare le sarde in saor, devi friggerle.
Certo, comunque Scarpa, tu hai fatto anche il liceo classico.
Grande.
E dopo cominci a tirare queste oscenità.
Potevi... Ma come dire... che oscenità? Fanno parte della tradizione veneta, insomma, diamo.
Potevi dirle in una maniera un po' più delicata, insomma, perché c'è gente che si impressiona.
Impiattiamo allora, mettiamo nel piatto la sardina ben arrotolata.
Tra l'altro uno che si intende di Masterchef poteva anche...
Ho preferito dare spazio alla tradizione, comunque.
Appunto, bisogna dare spazio alle tradizioni, se ce ne sono meglio coltivarle.
Comunque siamo tornati a Pindaro, ricordiamo i nostri contatti dove potete seguirci, ovvero ogni venerdì alle 11.30 su www.radiobue.it oppure nella sezione podcast in qualunque momento vogliate, oppure mettendo mi piace e seguendoci anche sulla pagina Facebook di Pindaro, lo speaker dello sport, dove saremo sempre paladini e saraceni nel mettere i nostri podcast.
Scarpa è sempre paladino come Sailor Moon. Paladino della luna.
Potere del cristallo di luna. Comunque siamo tornati a garantirvi l'informazione sportiva che piace a tutti, grandi e piccini, William Wallace e Plantageneti. Ed è stata... ti è piaciuta questa vero?
È da chilo questa.
È di qualità, insomma.
Mi alzo e vado via.
Tra l'altro siamo in tema anche perché parliamo di rugby, quindi mettiamo un po' uno Scozia in Gran Bretagna, Scozia Inghilterra come scontro. È stata una settimana piena di sport, piena di emozioni, piena di contestazioni ultras e piena di... E oggi parliamo di un grande giocatore.
Questa la sappiamo. Continua.
Viene da Salerno e gioca terzino.
È buffo.
Quel ragazzo ha grandi qualità. Può sfondare nel mondo del calcio. Il suo nome è Cristiano Molinaro.
Federico Buffa negli studi di radio.it. H. Nicola Scarparo.
Ma Molinaro per caso palleggiava anche lui con i granelli di sabbia come Jonathan?
Come il divino Johnny, penso che non riesca nessuno a eguagliare certe doti calcistiche. Oggi comunque parliamo di rugby. C'è stato appunto come argomento centrale, oggi abbiamo le Sei Nazioni, l'Italia che aveva cominciato con prospettive più che incoraggianti e poi è finita, secondo me, male, con un po' di sfortuna e con anche ovviamente delle colpe che vanno riconosciute. Se ne parlerà un grande ospite, Leonardo Sarto, e se ne parlerà anche Antonio nella rubrica storica. This is the time to
remember, 'cause it will not... Ed eccoci a una nuova tappa di Pindaro Memory. Oggi il tour sportivo si sposta a Grenoble, in Francia, dove il 22 marzo 1997 la nazionale italiana di rugby conquista una vittoria che definire storicamente fondamentale sarebbe riduttivo. Gli azzurri conquistarono il campionato d'Europa contro la Francia. Ma andiamo con un po' di ordine. All'epoca l'europeo aveva il nome di Coppa Fira e aveva durata biennale. Le selezioni, in base al ranking stabilito dalla Federazione Internazionale, erano divise in fasce di merito e vincere le partite era importante per scalare le graduatorie. Tuttavia questa competizione aveva perso molto appeal dopo l'istituzione della Coppa del Mondo nel 1987. Quindi le squadre più titolate sfruttavano gli incontri come dei test match per le seconde linee e i giovani più promettenti. L'edizione disputatasi fra il 95 e il 97 prevedeva due gironi da 5 squadre, con le prime classificate a sfidarsi per la vittoria finale. Da un lato l'Italia, formazione solida ma senza i cosiddetti top player, dall'altro la Francia, imbottita di campioni che solo una settimana prima avevano vinto il 5 nazioni senza perdere un solo incontro. I francesi, contro ogni aspettativa, affamati di vittorie, schierarono la formazione migliore. Una partita senza storia per la stampa. I transalpini avrebbero dilagato. Ma non avevano fatto i conti con la variabile più difficile da prevedere: il cuore degli azzurri. L'Italia gioca una partita perfetta in ogni reparto, lotta senza risparmiarsi e conquista una clamorosa vittoria. La prima contro la Francia dopo 60 anni di tentativi, 40-32 alle Stade Les Digueré di Grenoble. La coppa la portiamo a casa noi. Le prestazioni convincenti della nostra nazionale con la ciliegina sulla torta e la Coppa FIRA hanno fatto sì che il comitato del 5 nazioni considerasse l'ingresso dell'Italia nell'Olimpo del rugby europeo. Dal 2000 si disputò il 6 nazioni. Chiudo con le parole di Massimo Giovannelli, il capitano. Grenoble è la città francese dove vivono più italiani. È gente che ha fatto tanta fatica per ottenere rispetto. Noi, con questa impresa, abbiamo regalato loro un motivo in più per andare orgogliosi di essere italiani.
Stavo per dire che oltre il cuore potevano averci messo anche come variante, no, imprevista, il pot-a-pot, quello del maestro del basket, Naismith.
Cosa ho fatto grande quella volta? Cosa pot-a-pot. Ho fatto quella volta? Io ho provato a ampliare un po' gli orizzonti, di lanciare qualche chicca un po' più internazionale, anche storica, e vabbè, ho capito.
Complimenti per il tuo francesismo. Grenoble,
comunque
capisco non l'ho... che sia al di là delle Alpi, però
scusa Grenoble. Se non l'ho imparato come te, come comunque... si dice
Grenoble,
e io cosa ho detto?
Sto scherzando.
Grenoble. Dai, la toponomastica a dopo. Comunque abbiamo parlato appunto del Sei Nazioni, che fa parte della storia del rugby, del rugby mondiale, della storia del rugby italiano. Si è appena concluso da poco l'ultimo Sei Nazioni, appunto l'Irlanda ha trionfato sotto la gestione di Smith con un grandissimo Sexton, che è stato il metaman del torneo. Inghilterra, che si è vista sorpassare appunto e è arrivata seconda. Le deluse sicuramente possono essere Francia e Galles. Scozia, che l'ha spuntata all'ultimo all'Olimpico, e Italia invece che ancora si lecca le ferite.
Comunque adesso andiamo con una canzone un po' esotica, potete già sentire i fischietti.
Ma siamo in preparazione un attimo dei mondiali di Rio anche, macaco, prisa matta, vedo già le ballerine sulla spiaggia che sculettano.
Ma non vedo l'ora di questi mondiali, veramente. Andiamo con prisa
matta. C'è Adriano ubriaco.
Prisa matta.
Ritmo ya, oye, una mañana al despertar, la prisa mata, que si no vives la vida no tienes nada, deja. La prisa mata, el que solo corre olvida caminar. Cambia de rumbo, o chilla tu compás, quita la mala llama, saborea tu caminar. Cambia de rumbo, o chilla tu compás. Cambia tu ritmo ya, oye, una mañana al despertar. Baila el guaguancó, habitante de la ciudad. Cambia tu ritmo ya, oye, una mañana al despertar. La prisa mata.
Era quasi magia Jonathan sulla spiaggia che stava sculettando al ritmo di Macaco Prisamata.
Bellissima questa canzone.
Devo
comunque
ammettere che anche noi in studio ci siamo lasciati trasportare un attimo dal ritmo. Era un po' una samba, un po' una salsa. Vedevo in via Martire della Libertà, c'era il mare che arrivava.
Un Brasil.
Macaco, esatto.
Mi ha ricordato la Confederations Cup dell'altro anno, quando Caressa lanciava i giocatori a ritmo brasileiro.
E ballava in cabina di telecronaca con Bergomi, Prisamata. Prisamata. E Bergomi, tucca.
Comunque, proseguiamo.
Ritorniamo.
Abbiamo poco tempo prima del nostro super ospite.
Ritorniamo dal Brasile a Padova negli studi di Radio 2.it per affrontare appunto questo argomento che trattiamo appunto di rugby. Come anticipato prima, Scarpa è stata una delle edizioni più difficili e combattute di questo Sei Nazioni, perché abbiamo avuto all'ultima partita tre squadre con gli stessi punti: Francia, Inghilterra e Irlanda. Cos'è successo? L'Inghilterra è riuscita a vincere contro l'Italia per un sonoro 52-11. Poveri gli italiani.
Una rumba.
Mentre la Francia e l'Irlanda se la sono dovuta vedere tra di loro. L'Irlanda però aveva un gran vantaggio, che era la migliore differenza tra punti fatti e punti subiti.
Certo, però va aspettata una lancia secondo me a favore dell'Inghilterra. L'Inghilterra è una squadra secondo me in fortissima crescita, è arrivata seconda solamente per 10 punti, con un Mike Brown miglior metaman appunto del torneo, a pari merito con Sexton dell'Irlanda, a testimonianza appunto di una squadra che comunque ci crede, è sempre sul pezzo e a mio dire secondo me potrebbe al prossimo Sei Nazioni puntare a una vittoria che è tanto auspicata sotto la corona della regina Elisabetta. L'Irlanda invece appunto abbiamo detto che ha vinto, ha perso solamente a Twickenham, ha avuto la miglior difesa e il miglior attacco del torneo e ha vinto anche a coronamento di una splendida carriera per Brian, certo, O'Driscoll, che abbandona le gare da professionista proprio con questa vittoria del Sei Nazioni.
Poi spezziamo anche una lancia in favore dell'Italia, perché quest'anno è stata piuttosto sfortunata, anche guardando solamente la partita contro la Scozia persa all'ultimo secondo, ultimo minuto. Magari dal prossimo Sei Nazioni, dal proprio torneo mondiale, avremo un'Italia che non sarà più ultima in classifica, ma magari penultima o magari...
Già l'anno scorso c'era stato un grandissimo exploit con due vittorie, mi pare.
Sì.
Esatto, due vittorie, quindi tutto sommato non so se ci siamo troppo illusi oppure...
Secondo me bisogna essere fiduciosi, perché anche l'esplosione di giovani come appunto Campagnaro e anche Sarto, che intervistiamo fra poco, va a testimoniare la crescita di un movimento che è pur giovane ma comunque in forte evoluzione.
E sotto la guida anche di Brunel, che è un maestro nel rugby, è bravo sia dal punto di vista tecnico che umano ed è pronto a guidare questi giovani ragazzi alla conquista di nuovi obiettivi.
Andiamo con un brano, Universal Sex Arena, aspettando Sarto.
And you say I do, it's mine, you know, I mean you too. Apple trees, kids are seas, man, I feel the water you drink. Here in Rome, you're smiling again. Here in Rome, you're just my slaves. Can I have your freedom? To be a man like me, such strange things happen to me.
exciting night, easy. Now you dare to be so deadly young, you'll feel like a fool for God. Oh, you're just right for me.
Radio2.it, we play different. Commercial. Sei un appassionato di musica? Un aspirante giornalista? Vuoi fare radio? Mandaci il curriculum a staff@radio2.it e vieni a trovarci negli studi di Via Martiri della Libertà. Radio2.it, we play different.
Radio 2, la web radio universitaria di Padova, presenta Back to Battle.
Due DJ, due generi musicali.
Trance,
trance
contro tech house.
Tech house.
Le migliori tracce selezionate per voi da Mala e Max. In un'ora di musica. Ogni sabato alle 20 live su www.radiobue.it.
Radio2.it, we play different.
Rieccoci negli studi di Radio2.it. Pindaro, lo speaker dello sport, è tornato a, con la vostra...
Ti sei incartato.
È Scarpa che mi guarda in questa maniera e mi mette un po' in soggezione.
Ti emozioni.
Sì, siamo tornati comunque con il nostro appuntamento sportivo. Abbiamo un super ospite che Scarpa andrà a presentarvi.
Al di là delle pezze che lui ha sotto la scella in questo
momento,
andiamo a presentare uno dei protagonisti di queste Sei Nazioni a tinte azzurre. Abbiamo in collegamento telefonico, gentilissimo a concederci questa intervista, il nostro amico Leonardo Sarto.
Ciao a tutti, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Alla grande.
Ho visto che è una cosa abbastanza informale dalla presentazione.
mi dispiace.
Siamo tranquillissimi, non ti preoccupare.
Allora, innanzitutto grazie per la tua disponibilità. Sei stato veramente gentile.
Del piacere.
Allora, Leonardo, sei stato uno delle note positive di questo Sei Nazioni. Innanzitutto, come si vive l'atmosfera del Sei Nazioni?
Beh, è stata un'emozione bellissima, ovviamente. Sono entrato a far parte di un gruppo davvero interessante. Far parte della nazionale è una cosa speciale, senza dubbio. Purtroppo quest'anno siamo andati abbastanza male, si sa, però comunque è stata una bella esperienza per me.
Ma proprio partendo da quest'anno, che purtroppo, anche se secondo me anche con un po' di sfortuna, è andata male, diciamo che Brunel nel 2001 aveva detto, secondo lui, nel giro di 3 anni l'Italia avrebbe potuto vincere 6 nazioni. Secondo te, in che cosa la nazionale deve migliorare ancora?
Beh, adesso si vede un campionato italiano che è ancora a livello bassissimo rispetto ai campionati esteri come quello inglese, francese o altri campionati. Siamo ancora indietro, le iscrizioni sono ancora basse e magari anche a livello tecnico sono indietro, purtroppo. Secondo me i giocatori che fanno bene sono quelli che stanno giocando all'estero, che sono 12.
Allora, Leonardo, scusa, quando è che hai capito di poter arrivare alla nazionale?
Beh, io ho iniziato a giocare a 6 anni e ho sempre avuto il sogno. Ero abbastanza bravo da piccolo e quindi la convinzione ce l'ho sempre avuta. Poi crescendo è diventata sempre più difficile, però ho sempre un po' creduto e sperato.
Ma ad esempio sappiamo che il rugby è una passione anche un po' di famiglia, nella tua famiglia. Tu hai anche un fratello che gioca al Petrarca, qual è il tuo rapporto con lui?
Ah, un grande rapporto anche con tutti i compagni di Petrarca. Ogni volta che torno a Padova li rivedo, facciamo grigliate assieme, per sempre unito. Allora.
E adesso passiamo un po' al club, alle Zebre. Quanto è dura a livello fisico giocare campionato Pro 12 e Lanken Cup? Perché insomma sono spostamenti non ingenti, abbastanza ingenti, e ovviamente il livello è anche abbastanza alto, anzi sono massimi campionati. È dura fisicamente tenere questo ritmo?
Sì, diciamo che la cosa a cui mi sono dovuto abituare sono stati i viaggi in aereo. A volte ti trovi a fare 3 o 4 settimane di seguito a fare voli, anche se sono di 1 ora e mezza, però c'è anche il viaggio, fai tutto il viaggio in aereo, pullman. Quella è la cosa che soffro di più. Poi anche giocare a livello fisico è dura, però quando hai tante partite di seguito gli allenatori ti gestiscono un po' in settimana, quindi riescono a coordinare le cose. Comunque i voli è la cosa più brutta.
Comunque adesso ti faccio una domanda più a bruciapelo e poi una un po' più, diciamo, un attimo anche scherzosa. Quella a bruciapelo, volevo sapere chi è secondo te il giocatore più forte contro cui hai giocato in questo Sei Nazioni.
Più forte? O'Driscoll.
Non uno a caso.
Giocarti contro è stato davvero interessante, lui è fortissimo. Bene.
E poi volevo chiederti, questa piacerà un attimo ai nostri radioascoltatori, che matricola ti hanno fatto appena arrivato in nazionale?
Dopo l'esordio mi ha fatto la classica rasata di capelli e fatto bere qualche bicchierino di troppo. No, si va sul classico, sulla nazionale sempre i capelli.
Ascolta, Leo, ti faccio una domanda un po' più complicata, diciamo attuale, perché nel calcio si sta parlando da diverso tempo dell'ingresso degli oriundi in nazionale. Nella nazionale di rugby invece vediamo Castro Giovanni o altri ragazzi che sono nati in altri paesi ma che giocano con la nazionale italiana. Tu che posizione hai riguardo a questa cosa?
Beh, Castro Giovanni mi sembra abbia parenti italiani, quindi tutto sommato è giusto. Più che altro c'è la regola nel rugby che dopo 3 anni che uno straniero gioca in un campionato italiano può già avere la nazionalità. Poi capita che magari qualche straniero, giocando solo 3 anni in nazionale italiana, non spetta mai a giudicare, però insomma è un po' tirata la cosa forse.
Ultima domanda perché ultima domanda perché mancano non manca troppo, dai un consiglio rapido ai ragazzi che magari giovani rugbisti vogliono ripercorrere le tue orme.
Allora, la cosa più importante è il placcaggio.
Sai, quello hai tutto.
Se placchi bene sei già a un buon punto. Poi bisogna applicarsi, c'è poco da fare.
Sì, come in ogni ambito della vita.
Vuol dire anche palestra, vuol dire passaggi a fine allenamento, skills personali, bisogna allenarsi.
Molto sacrificio, quindi. Comunque, in bocca al lupo per la tua carriera in nazionale e anche nei club.
Grazie, Leo.
Mi raccomando, ciao, perché ciao, la Coppa del Mondo si avvicina. Noi vogliamo un'Italia protagonista. Mi raccomando, Leo.
Ciao, grazie ancora,
ciao,
Leo.
Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao.
Andiamo con Gossip, Heavy Cross.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete.
Intervista a Leonardo Sarto, riprendiamo con la classica raffica. Allora, Federica Pellegrini è pronta per il ritiro dal nuoto agonistico. La campionessa italiana ha annunciato di voler gareggiare fino alla prossima Olimpiade di Rio 2016 per poi dedicarsi alla vita di moglie e madre.
Passiamo al ciclismo. Ivan Basso dichiara: Contador è il mio riferimento, il corridore della Cannondale è moderatamente soddisfatto, insomma, della sua corsa a Tirreno Adriatico, e dice: mi preparo al Giro d'Italia.
calcio è completo il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Real Madrid e il Chelsea passeggiano su Schalke e Galatasaray. Il Dortmund perde con lo Zenit ma passa in virtù della larga vittoria dell'andata. In chiusura il Manchester United completa la rimonta con un secco 3-0 all'Olympiakos, ribaltando il 2-0 subito in Grecia.
Stiamo sempre in ambito Champions perché l'attaccante del Real Madrid José Rodríguez è stato operato dopo il brutto infortunio che ha coinvolto la rottura del legamento crociato e del menisco laterale del ginocchio destro, che ha rimediato martedì in Champions League.
Torniamo alla Champions, dove io da tifoso del PAOK godo per l'eliminazione dell'Olympiacos. E ora voliamo invece a Miami sul tennis, dove Juan Martín del Potro rinuncia a Miami. Appunto, l'argentino è costretto a dare forfè dal Master 1000 della Florida a causa di un persistente dolore al polso sinistro ed è molto deluso di ciò. Volandri saluta Miami in due set, perdendo appunto dal ceco Giri Vasli per 6-4-7-6, appunto la sconfitta, mentre invece i nostri azzurri Seppi e Fognini entrano nel tabellone principale grazie a un bye. Andy Murray, sempre nel tennis, si separa dopo due anni di sodalizio dal grande allenatore e grande ex campione Ivan Lendl, da noi celebrato nel podcast della settima puntata di Pindaro, se
grande
non sbaglio. E poi passando a Miami, ma in ambito femminile, abbiamo la Karin Knapp che purtroppo perde, esce di scena un altro dei nostri colori azzurri, perde contro la Maire Akhlter per 3-6, 6-1, 6-4.
Ottima pronuncia, Scarpa.
Grazie.
Oscar Pistorius, il processo al campione paralimpico entra nel vivo. Tramite le indagini balistiche sembra che i colpi siano stati sparati da un'altezza ridotta, dunque tutto fa pensare che l'assassino sia proprio un uomo senza protesi alle gambe e non serve dire altro.
Allora, da Pistorius passiamo alla pallavolo. Stagione finita per Paola Cardullo, la giocatrice dalla Liugio Modena, dopo uno scontro fortuito con la Pellegrini. All'ex libero della nazionale è stato diagnosticato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, quindi stagione finita per la 32enne ex campionessa del mondo.
Vola con Pindaro, vola verso i mondiali in Brasile, ti faremo scoprire la bellezza di Jonathan sul campo da calcio e sulla spiaggia di Copacabana.
Jonathan,
visita la nostra pagina Facebook con tutte le offerte per la tua esperienza mondiale.
Mieti e Tony senza sigla è sempre Mieti e Tony, è sempre qualcosa che c'entra con qualche errore.
Dai, veloce!
Un attimo!
C'è Mieti e Tony!
In realtà la voce era invertita, però non importa.
Fatto in live, ci sta. Allora, di cosa parliamo oggi?
Io innanzitutto vorrei spezzare una lancia a favore di un grande campione dentro e fuori dal campo.
E fuori dal letto, e anche dentro al letto.
Fuori dal letto, dentro dal letto, fuori dal campo, dentro al campo. Parliamo di Ryan Giggs, che ha timbrato il cartellino per non so che numero di volta in camera da letto, come in Champions League. Ha timbrato
ma
il
soprattutto
cartellino
con la moglie del fratello, se non sbaglio.
Quella è una storia vecchia, dai. Non andiamo a rinfocolare un
della serie Beautiful, 100 vetrine.
Anche Sentieri, visto che aveva la sigla di Since the Time to Remember,
appunto,
di Billy Joel. Comunque, appunto, va elogiato Ryan Giggs, campione immortale ed eterno, che è sceso in campo in Champions League per l'ennesima volta, correndo a 41 anni più di quanto abbia fatto Mario Balotelli.
Ma cos'hai contro Balotelli?
No, allora, io contro Balotelli non ho nulla. Contro Balotelli non ho nulla, però è un talento che si sta bruciando. Perché
insomma, dovrebbe imparare da chi a 40 anni viaggia ancora come un treno.
Luvi non è...
Vai Mario, continua così.
Allora, Luvi, lo sappiamo, potenzialmente è uno dei giovani più forti sul panorama mondiale, ma non è che perché è uno dei tuoi giocatori preferiti
è il mio
che
preferito.
Allora va giustificato sempre e comunque oltranza. Sta giocando malissimo
quest'anno. L'aveva detto Mourinho nel 2009: fra 5 anni starete ancora parlando delle maturità di Balotelli.
Il veggente è Mourinho.
Non mi stupisco.
Comunque Mourinho. Rimaniamo un attimo all'Inter.
Si dice
perché
Mourinho.
C'è uno. Tranquillo.
Comunque, sto studiando il portoghese, Mourinho.
Bravissimo. C'è comunque una super bomba.
Icardi.
Icardi è tornato e su Twitter, nonostante le buone prestazioni con l'Inter,
pensavo da un'altra parte,
ha lanciato una notizia un po' velata, non si sa se sia vera oppure falsa.
Spero,
insomma,
non stia diventando padre.
Ha lanciato una foto su Twitter con le immagini stilizzate di lui e Vandanara. Lui si riconosce perché ha la maglia dell'Inter, Vandanara perché ha il vestito bianco.
E le tette grosse.
Giustamente, con due figli.
Comunque
le tette hanno due figli.
Ciao Maxi.
Interessante
questa
cosa.
Ciao Maxi Lopez. Perdonalo.
Comunque c'era una data scritta sotto. E oltre a questa data c'era un ingrandimento delle loro mani con gli anelli di fidanzamento.
Allora io dico una cosa. I cardi
Rose Fior.
No, i cardi alla nostra età. Esattamente la nostra età. È come se dicessi che Tony si deve sposare tra poco. Cioè, è inconcepibile.
Con la Canalis che ha due figli.
Ti dirò, non è inconcepibile detta così.
Io nella lo concepirei.
Serie, prendi
concepirei.
E scappa, prendi e scappa.
In Brasile, ovviamente.
Metti in cassaforte quello che hai preso.
Comunque, la data è 7 giugno del 2014, quindi potrebbe anche aver abbandonato l'ipotesi di un mondiale.
Il giorno che io avrò l'esame di diritto commerciale. Comunque... Siamo
18, aspetterà scarpa.
Siamo in chiusura, vi ringraziamo per averci seguito. Ci risentiamo venerdì prossimo alle 11.30 su www.radiobue.it. Oppure ci seguite nella sezione podcast. Oppure nella pagina di Pindar, lo speaker dello sport su Facebook.
Ragazzi, mercoledì a Peribues vi aspettiamo all'Alexander dalle 19. Mi raccomando, gireremo l'invito.
Stay Maxi Lopez.
Ciao.
I nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.